passerò un messaggio e ti manco. Chiedi com'è, giù da me, da San Biagio a San Loco, il tandem non la trovo mai, no, sì la cerco sempre. Chiamo Dio dan call center, non c'è il numero verde, sto con le ruote a terra, ma una cassa per dare spettacolo. Una volta fatto torno a casa, c'ho il salotto che è un cenacolo, ma al posto di blocco un pericolo. La storia è sempre quella, questo è il mio paragrafo.
E non ci campi di una virgola. Giuro gente, non perdo tempo, mi compro un ferro, faccio fuoco, metto ferro e fuoco al centro. Giuro gente, sono contento, si dà innocente, molto meglio in casa, non c'ho la corrente. Giuro
gente. Andiamo ad iniziare la rassegna stampa dei giornali.
Il sito www.ondarossa.info.
Una carrellata dei primi titoli, questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne.
E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina, non so bene come sia possibile.
E allora 87.9, 8 e 12, buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici, buongiorno a chiunque è privato o privata della propria libertà. Noi cominciamo la rassegna stampa, lo facciamo dal Corriere della Sera. Come dicevamo in apertura, questa mattina i giornali vedono ancora nelle prime notizie il caso Al-Masri, che è ciò che sta occupando il governo e il Parlamento in queste giornate, ma non solo, si parla anche tanto di immigrazione, se ne parla rispetto alla Germania, a Berlino, la svolta che c'è stata appunto del patto antimigranti con il voto dell'AfD, e se ne parla anche riguardo a Trump e quello che sta accadendo negli Stati Uniti. Il Corriere della Sera titola così: caso Al-Masri, alta tensione, Nordio e Piantedosi no all'audizione, le opposizioni bloccano il Parlamento. E queste sono le prime righe che si leggono: governo e magistratura, la tensione è alle stelle, sono, virgolettato, sono in gioco la sicurezza della nazione e l'interesse degli italiani, non esiste spazio per passi indietro. Così la premier Giorgia Meloni è tornata sul caso Al-Masri, che ha portato all'iscrizione nel registro degli indagati per lei i ministri Nordio e Piantedosi, che ieri hanno detto no all'audizione, e il sottosegretario Mantovano. Giulio Bongiorno sarà il difensore. Intanto la ANM ribadisce che la riforma non c'entra nulla con l'indagine avviata e l'opposizione blocca il Parlamento. Di questa notizia se ne parla da pagina 2 a pagina 6. L'editoriale del Corriere della Sera in realtà è una celebrazione del Presidente della Repubblica Mattarella. Titola così: la spinta gentile del Colle, 10 anni di Mattarella. Quindi per i fan è sull'editoriale del Corriere della Sera di oggi. E poi ci sono sotto al primo titolo, ci sono dei commenti, dei box, e uno è la mossa di Lovoi di Giovanni Bianconi: non era un atto dovuto quello del procuratore di Roma Francesco Lovoi, ma obbligato, questa la granitica convinzione del magistrato. E si parla, siamo sempre chiaramente in riferimento al caso Al-Masri. E sotto ancora di Goffredo Buccini: Libia, accordi e ricatti, da Bia ad Al-Masri, ricatti di ieri e di oggi, all'origine della vicenda del generale libico liberato con i 181.000 sbarchi nel 2016 che indussero Roma a trattare. Con questo si lascia questo tema e si parla di un fatto di cronaca sulla spalla destra, le inchieste, la sfida clan, il suo Napoli e addio Fabio. E, insomma, Fabio, che ha conquistato il Corriere con una semplicità disarmante, ci ha lasciato l'altra notte. E sotto ancora invece si parla di un altro caso di cui si sta parlando in questi giorni e che, come dire, tiene impegnata la geopolitica internazionale: DeepSeek, gli USA contro Pechino, virgolettato, presi i nostri dati, gli USA al contrattacco sull'intelligenza artificiale cinese, Pechino ci spia e ruba i nostri dati. L'app DeepSeek, che non è più disponibile negli app store di Apple e Google in Italia. DeepSeek è una nuova applicazione appunto creata dal governo, dalla Cina, sull'intelligenza artificiale. E, poi che cos'altro dire? La fotonotizia in realtà è dedicata allo sport, è dedicata alla vittoria dell'Inter che va direttamente ai playoff a scapito delle altre squadre italiane. E subito sotto invece si parla di quanto dicevamo prima, anche cioè di quanto accade in Germania. Svolta in Germania, patto antimigranti con il voto dell'AfD. Ma magari dopo ce lo andiamo a vedere e a leggere da un'altra parte. Passerei velocemente alla Repubblica, che il primo titolo riprende lo stesso del Corriere della Sera, quindi appunto si va al Masri, il governo scappa, polemica per le mancate audizioni dei ministri, Nord e Piantedosi dopo gli avvisi sul torturatore liberato. Ok, poi invece la fotonotizia è dedicata al caso di Ferragni, Ferragni a giudizio e attacca Fedez, tradita e umiliata. Ora Ferragni è infuriata, ma non per il rinvio a giudizio che la manda a processo dinanzi al giudice, avrà modo di far valere le sue ragioni. Ma che dirà della esplosione delle esplosive rivelazioni di Fabrizio Corona? E poi rispetto, come dire, a questi temi si parla anche di Sanremo e della rinuncia di Amy Schill a Sanremo. E ha rinunciato, se non ho capito male, principalmente per il coinvolgimento che lo ha riguardato riguardo le vicende degli ultras del Milan. Sulla spalla destra invece si parla della Germania, la stretta sui migranti con i voti dei neonazisti, mozione della CDU passa con il sostegno dell'AfD, Scholz imperdonabile, proteste a Berlino. Ma questo ce lo andiamo a vedere dal Manifesto fra un attimo, perché dal Manifesto ne parlano, insomma gli dedicano il primo titolo. In conclusione c'è un ultimo articolo di Stefano Massini, le invenzioni della geografia di Trump. Google Maps si è adeguata, il Golfo del Messico porta già la variante trampiana di Golfo d'America e anche la vetta più alta dell'Alaska perde il nome nativo di Denali, grande montagna, e porta e torna a intitolarsi a Will McKinley. E curiosamente uno dei presidenti più simili a Trump. E con questo lasciamo anche la prima pagina della Repubblica e passiamo alla prima pagina della Stampa. Stampa che rispetto alle altre pagine, alle altre prime pagine, cioè il primo titolo è lo stesso, al Masri paralizza il Parlamento, l'opposizione, Meloni in aula o lavori fermi, il libico ha un visto USA di 10 anni, Santanchè richiesta rimane a Milano. E poi ci sono tutta una serie di commenti, c'è un commento, la premier calpesta il principio di legalità, non ci interessa tanto come andrà a finire l'iscrizione della premier e di altri esponenti del suo governo nel registro degli indagati, ci interessano le reazioni del governo, insomma. E poi ci sono un'altra serie di articoli che magari andiamo a leggere successivamente. Invece una notizia che ho trovato solo qui su questa prima pagina e a cui viene dedicato anche la fotonotizia è quanto è accaduto, sta accadendo in Argentina, che il premier Milei cancella l'aggravante del femminicidio e virgolettato, un omicidio è sempre un omicidio. Il titolo principale è "Il femminicidio non esiste", un articolo di Viola Ardone che prosegue. No, non c'è scritto dove prosegue, ma ce lo andiamo a vedere fra poco nella lettura delle pagine interne. C'è un'intervista a Cacciari sulla spalla destra, Cacciari e le inchieste, politica contro Togo, un refren nauseante Libia, storia sporca. Siamo al solito refren italiano, ogni volta che un politico viene indagata salta fuori la denuncia degli straordinari poteri della magistratura, dice Cacciari, così commenta. Poi si parla del caso ancora di Amy Schill, i Bad Boys di Sanremo e il ritiro di Amy Schill e l'autunno di Ferragni ancora sotto a giudizio per truffa. passerei al Messaggero, perché il Messaggero fino ad ora è l'unico giornale che parla, anche se non nei termini in cui è auspicabile da questi microfoni, però parla di Gaza, della Palestina. Il primo titolo anche qui è dedicato ad Al-Masri, le carte del governo, mentre l'editoriale di Ferdinando Adornato è dedicato a quanto accade in Medio Oriente. Due stati, due popoli e nessun amico, ne leggiamo quantomeno la colonna iniziale. Le impressionanti immagini di quel disperato fiume di anime e corpi che marcia nella striscia di Gaza per tornare alle proprie case, pur sapendo di trovare solo macerie, fanno certamente stringere il cuore e ripropongono immediatamente la domanda delle domande. Perché sembra ormai quasi proibitivo raggiungere l'unica soluzione possibile della guerra, quella dei due stati, due popoli? Non si tratta di una risposta facile, perché in quelle terre colpevoli e vittime si rincorrono in una sorta di crudele gioco delle parti, cioè le responsabilità storiche di tutte le leadership sono equamente distribuite. In primis è inutile essere ipocrite, va denunciata la proterva resistenza delle varie dirigenze palestinesi a riconoscere il diritto all'esistenza di Stato, dello Stato di Israele, dal 1948 in poi, nonostante gli accordi di Oslo. Ma senza tornare indietro nel tempo, basti pensare alla grande chance gettata al vento del 2005, dopo che Sharon decise di ritirare Israele da Gaza affidandola ai palestinesi. Allora sarebbe potuto nascere l'embrione di un futuro Stato, ma Hamas, che ne avrebbe ben presto assunto il controllo, ha usato tutte le energie e tutti i fondi, non pochi, per costruire tunnel e terrorizzare il proprio popolo, non certo per dotarlo di servizi civili e segnare il cammino di una nuova autonomia politica, fino ad arrivare all'orrore del 7 ottobre. Si tratta di una storia che lascia aperto un enorme dubbio. Le leadership palestinesi vogliono davvero un loro Stato? E poi prosegue a pagina 18. Leggiamo il tono nel quale viene, con il quale si parla della vicenda di Gaza, insomma, che è lo stesso, direi, che ha contraddistinto gran parte, insomma, della politica italiana e dei giornali, soprattutto, che è quello che leggiamo da questi microfoni la mattina. Che cosa dire, le fotonotizie anche qui in realtà sono dedicate a Amy Schilla, indagato che rinuncia a Sanremo, e a Chiara Ferragni che a giudizio, e poi c'è tra parentesi, è tradita, due punti, Fedez, era tutto finzione. Poi si parla di più degli Stati Uniti qui anche, e nella prima pagina sulla spalla destra, Trump: manderò i clandestini a Guantanamo. Trump ha annunciato che sarà presto aperto un centro per migranti a Guantanamo che potrà contenere 30.000 persone che vivono illegalmente negli USA, dietro front sul congelamento dei fondi federali. Di questo anche ne parleremo più avanti in rassegna stampa. In conclusione si parla della maturità, le nuove regole, un test di cittadinanza col 6 in condotta. L'esame di maturità prende forma, il ministro ha pubblicato le materie per la seconda prova scritta, latino al classico, matematica allo scientifico, e da quest'anno il voto in condotta entra a far parte della prova a pieno titolo. Con il 6 il candidato dovrà portare al colloquio un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale, assegnato dal consiglio di classe. Prosegue a pagina 14, mi sembra comunque che questa misura faccia il paio e rientri all'interno di quel processo di educazione e repressione che nelle scuole negli ultimi anni a cui stiamo assistendo. Insomma, penso sia l'anno scorso, a due anni fa, insomma, la campagna mediatica forte che c'è stata anche, no, di stigmatizzazione, poi tutte le proteste e le lotte eccetera, e poi quest'anno ancora di più, proprio con il ministro che si è reso disponibile a portarsi a processo come parte civile nei processi per le occupazioni dei licei. E comunque 8 8:26, io mi prenderei qualche minuto di pausa e poi torniamo in voce invece con le successive prime pagine dei giornali di questa mattina.
Ferro, faccio fuoco, metto ferro e fuoco il centro, giuro gente, sono contento, si dà innocente, molto meglio in casa, non c'ho la corrente.
Lo giuro gente, non perdo tempo, mi compro un ferro, faccio fuoco, metto ferro e fuoco il centro, giuro gente, sono contento, si dà innocente, molto meglio in casa, non c'ho la corrente, vero, canta la mia gente, controcorrente, fanculo l'orsi, i miei salmoni arriveranno alla sorgente, no, conto corrente, ma conto la gente intorno, non siamo uno di troppo, ma manco una di meno. Ma mai in un lampo, ti giuro ho visto il tuo sorriso come stampo. Dico un fratello broda, stammi accanto. E la falcata di Totti sul campo, il nome tatuato sul braccio. Non mi ritrovo mai stanco, a sera un messaggio ti manco. Chiedi com'è, giù da me, da San Biagio, San Loco, il tandem. Non la trovo mai, no, sì la cerco sempre. Chiamo Dio dan call center, non c'è il numero verde. Sto con le ruote a terra, ma una cassa per dare spettacolo. Una volta fatto torno a casa, c'ho il salotto che è un... Ma il posto di blocco un pericolo, la storia è sempre quella, questo è il mio paragrafo.
Non ci cambi di una virgola. Giuro gente, non perdo tempo, mi compro un ferro, faccio fuoco, metto ferro e fuoco il centro. Giuro gente, sono contento, si dà innocente, molto meglio in casa, non c'ho la corrente.
Giuro gente, non perdo tempo, mi compro un ferro, faccio fuoco, metto ferro e fuoco il centro. Giuro gente, sono contento, si dà innocente, molto meglio in casa, non c'ho la corrente, vero, canta la mia gente, controcorrente, fanculo l'orsi, i miei salmoni arriveranno alla sorgente, no, conto corrente, ma conto la gente intorno, non siamo uno di troppo, ma manco una di meno.
Sono contento, si dà innocente, molto meglio in casa, non c'ho la corrente.
Giuro gente, l'amore mio non muore in fronte a due manette, ma volete mettere, non può neanche competere il ciclone che ci gira intorno quando ci scontriamo. Siamo uragano e dammi la mano mentre cerco, ma non ti trovo, no, no, mai. Vedrò dov'è, mai girare a Roma quando piove, la notte senza luci blu al verano, l'ultima sigaretta del pacchetto, lo giuro a gente. Non perdo tempo, mi compro un ferro, faccio fuoco, metto a ferro e fuoco il centro. Giuro gente, sono contento, si dà innocente, molto meglio in casa, non c'ho la corrente, però canta la mia gente, controcorrente, fanculo l'orso, i miei salmoni arriveranno alla sorgente. No, conto corrente, ma conto la gente intorno, non siamo uno di troppo, ma manco una di meno.
Non perdo tempo, mi compro un ferro, faccio fuoco, metto a ferro e fuoco il centro. Giuro gente, sono contento, si dà innocente, molto meglio in casa, non c'ho la corrente, però...
Bourré, bourré, ratatam. Bisous, bisous, tous mes rageux. Instagram, gif et pics, postez like. IGTV qui dérape. Touchez cool et buzz néfaste. Bad buzz, bad buzz, bad buzz. Les putains clics sont sortis. Un décolleté leur suffit. Inventer histoire sordide. Bad buzz, bad buzz, bad buzz. Le collet est noir, Gucci blackface. Les putains de keufs tirent au flashball. Donc mon gilet jaune reste en backstage. Arrête le rap, et tasse, t'es trop blanche. Alerte, attaque de troll, c'est trop lourd. Les tasses me clenchent parce que je suis trop lourd. J'étais ma Twitter, je déteste ma France. Hey, y'a des commentaires abusés. Pareil que je suis la cible. Je ne sens pas visé. Visé, visé, ouais, je suis une go, ouais, j'ai pas de couilles. Pourtant, je vais te briser, 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 hey. Bitch. Je fais ni la chaîne ni la méchante. Yeah. Cherche mes dossiers, t'auras cheatos. Okay. Pour un feat, oh, dose, dose, bitch. Je fais ni la chaîne ni la méchante. Cherche mes dossiers, t'auras cheatos. J'ai jamais ken pour un feat, oh. J'ai du bon taga dans ma tabatière. Hey. T'es pas le rap, c'est pas ta matière. J'sais de quoi je parle, j'ai l'art, la manière. Hey. J'sais que tu me traques, tu cours à ta perte. Hey. Je veux la réussite, la peur me rappelle. Oh. Faut de la vigilance que personne n'atteigne. Oh. À chacun de me résonne dans l'arsène. Hey. Tu cherches mes. Hey. Redemande à ta mère car oui, oui elle m'écoute.
Oui elle m'écoute.
Elle m'écoute avec ta sœur. Quand tu m'insultes elle a le seum. Je l'inspire car je me défends seule. Oui elle m'écoute.
Oui elle m'écoute.
J'ai dû protéger mes sœurs. Certains m'ont pris pour une slut. Je les laisse parler, je réponds. La réussite est une fragilité. Ils feront tout pour te limiter. Mes boucliers c'est ma virilité. Ya, ya, ya.
J'assume pleinement ma féminité. J'ai jamais pour les fidéler. C'est pour ça qu'ils veulent entacher ma dignité. Ya, ya, bitch. Je finis la misto. Cherche mes dossiers, t'auras cheatos. J'ai jamais qu'un toi en fit. Tons, bitch. Je finis la misto. Cherche mes dossiers, t'auras cheatos. J'ai jamais qu'un toi en fit. Oh, ya. Yeah. Au planète rap, j'suis comme dans l'alpha. Roméo, philosophie, rock'n'roll, please play, j'écroule chocolat.
Yeah, yeah.
Ça sort le 12 avril, c'est mieux qu'un boléro. Sort l'insuline, Roméo, Elvis, font du chocolat.
Hey,
Gila. Yeah. Yes.
Et puis ça.
Matley Live exclusive
87.9, 8:31. Allora torniamo in voce. Questa era Scilla, una rapper francese. Torniamo in voce per leggere le altre prime pagine di questa mattina. Allora, dal Fatto Quotidiano, secondo me non c'è un granché da riportare, nel senso che si ripetono un po' le cose lette anche sugli altri giornali. Chiaramente è molto incentrato sulla politica interna, quindi sul caso che adesso sta tenendo impegnati il governo, in particolare la premier e i due ministri. I ministri indagati litigano e chiudono il Parlamento. E questo secondo me è quanto per il Fatto Quotidiano. Più buffa, iconica e non so cos'altro, la prima pagina del Tempo, che titola così: armata Branca Meloni, e vede una sequela dei fotomontaggi tra Elly Schlein a cavallo, Roberto Saviano, Abubakar, Landini della CGIL. E c'è un'intervista a Tajani con un virgolettato: basta guerriglia, i giudici devono rispettare le leggi. Vabbè, mi fermerei qua, anche se si parla della Germania pure. AfD vince al Bundestag, Berlino stoppa i migranti, Trump riapre Guantanamo, lo mettono giustamente nello stesso articolo, e prosegue a pagina 10. E comunque sì, dal Tempo direi che non c'è anche qui un granché da riportare. E la prima pagina del Domani anche, insomma, parla di Almasri. A rischiare è solo Nordio, titola Meloni e la strategia del complotto. La premier indagata per atto dovuto, non ha nulla da temere. Il guardasigilli deve spiegare meglio il suo operato. Le opposizioni bloccano il lavoro del Parlamento, ma la destra è soddisfatta. Due punti, la propaganda nasconde i problemi. Poi si parla, insomma, delle alternative per vincere, ancora del quello che un tempo si diceva il campo largo. Il titolo è questo: l'unità difficile da Movimento 5 Stelle e PD sono complementari. Ma io volevo andare in realtà allora al Dubbio, perché si parla nella fotonotizia, è dedicata alla Libia, parla Fulvio Vassallo, e il titolo è questo: Italia-Libia, quel patto antico che genera torturatori. Da Minniti ai giorni nostri, le relazioni con la Libia sono anche sono antiche e piene di interessi. Che, insomma, mi sembrava che, riguardo appunto il tema, come dire, Almasri, che ha occupato tutte le prime pagine di questa mattina, faccia un ragionamento in più, quantomeno nei collegamenti appunto da Minniti al governo ai giorni nostri, e le relazioni con la Libia, che appunto le relazioni e le collaborazioni non nascono oggi con questo governo, bensì sono da ricercare più anticamente. E che cosa altro dire di questa pagina del Primo del Dubbio? Trump sospende fondi al welfare, il giudice di Washington lo blocca, il presidente voleva tagliare 3.000 miliardi di dollari. Il nuovo presidente americano, Trump, continua la sua marcia trionfale, nei giorni scorsi ha congelato 3.000 miliardi di dollari destinati a scuole, ospedali, ricerca scientifica e programmi di assistenza sociale con le persone disabili, le vittime di catastrofi naturali e le fasce più ingenti della popolazione. Però appunto ad ora il giudice di Washington lo blocca. Poi su Avvenire c'è invece, si parla del Congo, di cui invece non ho visto in altre prime pagine, ed è anche a cui è dedicata anche la prima, la fotonotizia, la marea ribelle verso il sud del Congo, e dopo Goma, Bakuva, è la tabella di marcia con cui i ribelli fino filo ruandesi della M23 intendono continuare la conquista dei territori orientali della Repubblica Democratica del Congo, sottraendoli al controllo del governo. Una città dopo l'altra, tra quelle più strategiche, Goma, centro nevralgico a nord del lago Kivu, è caduta martedì quando le milizie, dopo un durissimo scontro a fuoco con l'esercito nazionale, hanno occupato l'aeroporto. Ieri è cominciata la marcia verso Bukavu a sud, durante cui sono stati occupati, questa volta senza l'uso della forza, i villaggi della località di Kinyezire e Mukwidia. Di questo sicuramente ce lo leggiamo nella lettura interna dei giornali. Riporto anche che si parla di Trump e della volontà che ha espresso di spedire gli immigrati a Guantanamo e del caos sui fondi, quindi riprendendo anche quanto leggevamo prima dal Dubbio. Per quanto riguarda la prima pagina dell'Avvenire è tutto, concluderei leggendo la prima pagina del Manifesto, che il primo titolo è questo: la ricaduta, con la bandiera tedesca, frontiere blindate, divieto d'ingresso ai profughi, arresti ed espulsioni. A 3 settimane dalle elezioni in Germania, il Parlamento approva la linea anti-migranti con i voti decisivi dei neonazi dell'AfD. L'abbraccio con liberali e democristiani abbatte lo storico muro antifascista. L'editoriale che accompagna, devo un attimo bere.
Sponsorisé par Kleenex, on comprend rien à leur texte, leur album c'est des devinettes, l'industrie tourne au vinaigre, gros traite dans le périmètre, à chaque flow je gagne 4 putains de centimètres, couplé plus long que le chiffre pi, je suis le fils d'Archimède, carré comme un architecte, Toulouse c'est mon archipel, la suite est archi prête, le rap est dead, je lâche une larmichette, eh ouais, c'était moi qui avais...
Eccomi, scusate. L'editoriale che accompagna questa notizia titola così, ed è di Marco Bascetta: l'Europa e il veleno americano. Ora che la diga antifascista in Germania è crollata nella maniera più infame, con la convergenza dei voti della CDU-CSU e dell'AfD, che non a caso parla di giornata storica, sulla demolizione di una cruciale conquista di civiltà, qual è il diritto di asilo, converrà fare il punto su che cosa attende l'Europa se a fine febbraio gli elettori tedeschi non riusciranno a mettere un freno alla rinascita del nazionalismo tedesco, nonché su quali magnifiche occasioni si offrono ai nuovi padroni della politica americana. Non servirà attendere Donald Trump per scoprire l'ostilità di fondo e l'insofferenza degli Stati Uniti nei confronti dell'Unione Europea, cresciuta costantemente dopo la fine della Guerra Fredda e ancor più con l'uscita dall'Unione del più atlantico dei suoi componenti, il Regno Unito, un crescendo al quale Biden non si è del resto sottratto. E questa è la parte alta della prima notizia a cui dà spazio il Manifesto, mentre la parte bassa è dedicata al caso El Masri. Il caso El Masri blocca le camere. Il caso El Masri, con il corollario delle indagini a carico di Meloni, Nordo, Piantedosi e Mantovano, blocca il Parlamento fino a martedì. Le opposizioni fanno muro e si ribellano alla decisione di far slittare l'informativa alle Camere dei ministri Nord e Piantedosi prevista per ieri, e chiedono che sia la Premier a spiegare i tanti buchi neri della vicenda. Senza chiarimenti non partecipiamo più ai lavori. Alla Camera va in scena l'informativa delle vittime di Osama El Masri, il virgolettato, il governo italiano ci avrebbe dovuto chiamare e dire: abbiamo arrestato il vostro torturatore, potete avere giustizia. Invece è di nuovo in Libia e prosegue lo scontro con la magistratura, la ANM, virgoletta, quello della procura di Roma era un atto dovuto, ma il segretario Salvatore Casciaro ammette: in caso di denunce manifestamente infondate ci potrebbe essere forse un margine di valutazione. Sullo sfondo il rimpallo di responsabilità sulla scarcerazione e l'espulsione del boia libico. Poi c'è un editoriale a questo proposito che titola così: il premierato che è già fra di noi, e appunto collega la vicenda El Masri a evidentemente una presa di pieni poteri di Giorgia Meloni. Lo si può leggere comunque a pagina 3. Nella parte bassa c'è un altro editoriale di Luca Celada: Donald Trump, la nascita della sua nazione. E poi ci sono due articoli, uno riguarda la Palestina, oggi UNRWA è fuori legge, Katz e Jenin resteremo. Oggi per l'UNRWA è il giorno più lungo, entra in vigore la messa al bando approvata dal Parlamento israeliano, l'agenzia ONU dovrà lasciare Gerusalemme Est. Il ministro Katz entra a Jenin, prima volta dagli accordi di Oslo, e promette: resteremo anche dopo la fine delle operazioni militari. E prosegue a pagina 11, ne parlano Michele Giorgio e Chiara Cruciati. E infine si parla di lavoro, società serbatoio FedEx indagata, la procura di Milano sequestra 56 milioni di euro al colosso della logistica, secondo l'accusa avrebbe utilizzato la filiera dei subappalti per non pagare le tasse, 32 le aziende coinvolte nel presunto schema illegale. Maurizio Catino dell'Università di Bicocca, virgolettato, questo è un sistema, la politica è assente. Io su questo alle 8:42 mi fermerei qualche minuto, vi lascerei in compagnia di un po' di musica e fra poco invece torniamo in voce con la lettura delle pagine interne.
Oggi è martedì, giorno di colloqui, arrivo fuori re Bibbia, tiro come Rocky, vorrei baciarti, darti falsi sui labbri, ma intorno troppi stronzi, tocca essere sobri.
Mi metto in fila al controllo parchi, svuoto le tasche negli armadietti, signore gitane svettano sui tacchi, rispondono a tono contro gli agenti. Oggi ho portato il Seitan, ma lo spaccio per spezzatino, piuttosto lo spiego una scimmia cos'è, ma non ha sta merda di secondino. Perquisizione corporea, io con la smorfia di chi vi odia, penso che faccia da idiota, giusto con sta faccia puoi fare il boia. Entro in cortile che scalpito, non so appena ti vedo mi impappi, c'è solito gente panzone che si muova a scatti, che aspetti, mi porti o no?
Tu? Dai, se gente che si alza, sbrigati, andiamo.
Se passa tua mon amour ma viene me, ne m'abbandone vanta anche se incazzi di te. Se passa tua mon amour ma viene me, m'abbandone vanta anche se incazzi di te.
Oggi è martedì, giorno di colloqui, arrivo fuori re Bibbia, antiro come rock.
Arrivo al reparto d'alta sicurezza che sempre già stato di ebbrezza. Penso un po' adesso che in bocca posso addirittura farti una carezza. Nessuna porta si apre se quella dietro non si è già chiusa. Sento il tuo profumo che piega le sbarre, quanto sei buona pure tra ste mura. Ti dico già mi si infiammano gli occhi, pane in cassetta e sotto libero, insieme a te sarà un pranzo coi fiocchi. 60 minuti sono sempre pochi, la pasta che arriva a singhiozzi. Spero che con una lettera mia l'ufficio censura si taglino i polsi.
Dai, io muovo, sì che ti aspetto, dove vado? Grazie, dove vado?
Oggi è martedì, giorno di colloqui, arrivo fuori re Bibbia, in tiro come Rocky. Vorrei baciarti, darti morsi sui labbri, ma intorno troppi stronzi, tocca essere sobri.
Se passa tua mon amour ma viene me, abbandono e bando anche se in cattività. Je pense à toi, mon amour, ma bien-aimée. Ne m'abandonne pas tant que je suis en captivité. Je pense à toi, mon amour, ma bien-aimée. M'abandonne pas tant que je suis en captivité. Oggi è martedì. Guardi e mi vedi attraverso. Diamogli un senso, tu trova la quadratura del cerchio. Quello che penso, diamogli un senso, quello che penso, oh 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 oh.
Diamogli un senso a questo piano, la situazione ci sfugge di mano. Non me la collo del tablano, volo in picchiata gridando chi siamo. Faccio cin cin con i cinici, poi mi chiedono se ci risiamo. Accanno sta roba che faccio da 17 anni col cazzo bro. Sai che mi alzo bro ogni mattina con bada la bocca e la rota di vita. Non è appassita in questa città malandrina, una rapina che non sia più una metafora, rimane afona. Urlami in faccia sta metrica, vediamo dove ci porterà. Vediamo dove ci porterà. Cacci come una 5 in faccia, si diregua come cuca. Se non mi do la macchia, New York, Hong Kong, Roma non mi bastano. No, no, no. Accacci come una 5 in faccia, si dilegua come cucaraccia. Se non mi do la macchia, New York, Hong Kong, Roma non mi bastano. No, no, no. Quello che ha fatto l'altra sera lei non lo guarderà. Occhi sempre sull'uscita, non dalle spalle alle guardie la vita. Ne diamo un paio, borsa di Gucci, regalo del Raio. In altre epoche portavo il saio. Guarda che piccolo il mondo, in sottofondo Megan Thee Stallion, masse 50, un Caravaggio. Figli del maggio, ma del 28. Sinfonia per vetro rotto, un aforisma, scherzo, un sogno. Un talismano nella mano tua che stringo tra le mie. In vano tra le mie. Solo ora che tu non sei qui con me.
Serpe in seno.
Accacci come una 5 in faccia, si dilegua come cucaraccia. Se non mi do la macchia, New York, Hong Kong, Roma non mi bastano. No, no, no. Accacci come una 5 in faccia, si dilegua come cucaraccia. Se non mi do la macchia, New York, Hong Kong, Roma non mi bastano. No, no, no.
Quello che penso, non conta più niente se poi tu mi guardi e mi vedi attraverso. Diamogli un senso, tu trova la quadratura del cerchio. Quello che penso, diamogli un senso, quello che penso, oh, oh.
Per cambiare e guardare te, al primo che era andato nella fossa, a tutto quello che riempie il vuoto e all'acqua che sposto col becco quando nuoto, al momento di andare via, a quel che resta dopo l'allegria, a tutto quello che ti spezza la schiena e a tutto quello che provo questa sera.
E allora 87.9, 8.54, state ascoltando Radio Onda Rossa, state ascoltando la rassegna stampa della radio e questa, abbiamo appena letto le prime pagine, questa mattina i giornali sono densi di notizie, insomma, fra il caso che riguarda il Masri che sta congelando in questo momento l'esecutivo e il Parlamento e anche in realtà quello che accade al di fuori dagli Stati Uniti. E le notizie appunto sull'immigrazione, sulla volontà di trasferire 30.000 immigrati a Guantanamo e di riflesso anche quello che sta accadendo in Germania e anche la Palestina, se ne parla a pagina 11, pagina 15 della stampa e anche in Argentina abbiamo letto dalla stampa a pagina 15 che hanno abolito il reato di femminicidio e viene classificato come un omicidio normale. E vi lascio con un ultimo pezzo dei Contrasto e torniamo in voce per dare lettura di quanto preannunciato.
Oh.
questi giorni e il tempo che verrà. La 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 la, solo per te, solo per te. Col vento in faccia, gli occhi verdi, un po' dei guai. Solo per te, sempre solo per te. Col cuore in tasca, i fondi guasti, una vita di guai. Solo per te, solo per te. Col vento in faccia, gli occhi verdi. Solo per te, sempre solo per te. Col cuore in tasca, il giorno di guasti e una vita di guai. Chi peschi la notte di guai, solo per te, sempre solo per te.
87.9 sono le 8.58. A breve, non so se sento male, ma stanno per cominciare a suonare le campane qui a San Lorenzo. E, allora, noi cominciamo a passare alla seconda parte di questa rassegna stampa. Appunto, come preannunciato, una rassegna stampa piuttosto densa, comunque eterogenea nelle notizie, seppur comunque su tutte le prime pagine ritornava il caso Al-Masri. E allora io partirei dal Manifesto e diamo una veloce letta appunto al come viene trattato questo tale questione. Pagina 2 e 3, il titolo è: il governo in fuga, l'affare del Masri blocca il Parlamento, le opposizioni protestano per il forfè dei ministri sul caso del libico, virgolettato, finché la Premier non chiarisce stop ai lavori, Mattarella preoccupato. Il caso Al-Masri, con il corollario delle indagini a carico di Meloni, Nordio, Piantedosi e Mantovano, blocca il Parlamento. Non esiste spazio per passi indietro, dritti per la nostra strada, scrive la Premier sui social di Primo Mattino, ma si guarda bene dal riferire in Parlamento sul rimpatrio del generale libico arrestato su mandato della Corte Penale Internazionale e riportato a casa con il volo di Stato italiano. Diciamo che fino a qui, insomma, un po' ci aiutano a ripercorrere quali sono stati i fatti. Le opposizioni, pur intenzionate a non cavalcare l'indagine, fanno muro e si ribellano alla decisione presa martedì di far slittare l'informativa alle Camere dei Ministri Nordio e Piantedosi, prevista per oggi, e chiedono che sia lei, la Premier, a spiegare in Parlamento i tanti buchi neri di quella vicenda. I due ministri scrivono ai presidenti delle Camere per giustificare il loro forfè, virgolettato, in ossequio alla procedura e nel rispetto del segreto istruttorio non sarà possibile rendere le informative previste. Il ministro per i rapporti col Parlamento Luca Ciriani, incalzato dalle opposizioni nella riunione dei capigruppi alla Camera, conferma che il governo deve riflettere e si arrampica sugli specchi dicendo che, virgolettato, c'è una questione nuova che mi pare eclatante e credo anche senza precedenti, e cioè l'indagine a carico di 4 componenti del governo. In mattinata in Senato si accende la tensione. Francesco Boccia, capogruppo PD, protesta contro il forfè dei ministri e chiede insieme alle altre opposizioni una riunione dei capigruppi. Poi l'articolo qui prosegue a pagina 2. E pagina 3 titola così: una partita politica dietro i tecnicismi, un articolo di Mario Di Vito, e si parla appunto, insomma, dello scontro con le toghe. Atto dovuto o no, lo scontro è totale, dal PM di Roma alla Corte d'Appello alla difesa dell'ANM. Poi in basso in realtà c'è un trafiletto che non c'entra direttamente con questa storia, ma sicuramente con la linea politica di questo governo. Si parla di polizia, la destra, 2 punti, no ai numeri identificativi. La Commissione Affari Costituzionali e Giustizia del Senato hanno bocciato l'emendamento al DDL sicurezza presentato da AVS e appoggiato da tutte le opposizioni, che chiedeva l'introduzione dei codici identificativi per le forze dell'ordine. Vabbè, sì, sicuramente da un lato ci restituisce la strenua difesa di questo governo delle forze dell'ordine, dall'altro direi anche un po' la povertà del resto della politica, che è la cosa insomma più a sinistra che riescono a fare, proporre i codici identificativi. E in ogni caso, tornando in realtà al caso Almasri, mi sembrava più utile quantomeno segnalare che a pagina 3 dell'Avvenire ci sono due testimonianze di rifugiati che insomma hanno vissuto sulla propria pelle le violenze delle carceri libiche. E vi leggo i primi titoli: l'appello dei rifugiati a Meloni, rompa le intese con la Libia, e insomma le prime righe sono un virgolettato, vi riporto anche queste. Non posso dimenticare quello che Almasri mi ha fatto e già è consentito di continuare a fare, perché lo sogno tutte le notti, un incubo che mi ha perseguitato, sono le parole del sudanese David Yambio. E poi prosegue l'altro articolo di Ilaria Sesana: venduti per 12 euro a persone e torturati nelle carceri libiche. Se non mi sbaglio, no, era il dubbio, stavo sbagliando, era il dubbio che nella sua prima pagina insomma legava comunque le carceri libiche a Minniti, insomma, e agli accordi del memorandum che aveva fatto Minniti del PD. Questo secondo me per quanto riguarda questa vicenda, che mi lascerei alle spalle andando a vedere una delle due questioni che questa mattina i giornali trattano dando una certa importanza, riguardo sempre insomma tema immigrazioni e, come dire, politiche anti immigrati. Sono a pagina 5 del Manifesto e riguardo quanto sta accadendo in Germania. In Germania crolla il muro intesa CDU-AfD sui migranti. Crolla lo storico muro istituzionale dei partiti democratici in difesa dell'antifascismo scolpito nella Costituzione, con 348 voti a favore, 345 contrari e 10 astenuti. Così passa la mozione del leader CDU, Merz, destinata a cambiare il DNA della politica tedesca. Fondamentali i voti di AfD, senza cui la proposta sarebbe stata respinta al mittente, ma pesa anche il clamoroso sì dei deputati del Partito Liberale, fino ieri alleati di SPD e Verdi nel governo, e oggi stampella della nuova maggioranza, destinata a diventare strutturale con il voto di domani in Parlamento. Incassato l'appoggio dei fasci populisti e di FDP, Merz proverà a replicare la stessa geometria politica chiedendo i voti per il suo disegno di legge sull'immigrazione depositato a settembre 2024. Al contrario della mozione di ieri, il provvedimento, che è sostanzialmente una fotocopia, risulta vincolante per l'esecutivo. Un'altra vittoria politica, salto un paragrafo insomma che parla dell'astensione dei sovranisti di sinistra, e entrerei un po' più nel merito invece di che cosa è accaduto e sta accadendo. Un'altra vittoria politica per Alice Weidel, e ancora senza colpo ferire, mentre il deputato della FD Brandner, ringalluzzito dal crollo del cordone democratico, descrive la SPD incapace di isolare il suo partito come una forza nazista, tra i richiami dell'ordine della presidente di turno del Bundestag. Eppure i liberali a mettere davvero in pericolo la democrazia è il governo, eppure per i liberali a mettere davvero in pericolo la democrazia è il governo di Scholz, perché è nell'interesse della stabilità della democrazia intervenire sull'immigrazione, altrimenti poi i cittadini cercano un'alternativa autoritaria alla democrazia. La maggioranza dei deputati ne ha abbastanza dell'attuale politica di afflusso di massa di immigrati clandestini e richiedenti asilo, sottolinea Lindner, chiedendo a Scholz di copiare il modello socialdemocratico danese di tolleranza zero. Tutto ciò viene
Aspetta, no, leggiamo ancora questo. Segue, ancora non basta, segue la detenzione per chi ha il foglio di via in attesa dell'espulsione. La conservazione degli indirizzi IP dei migranti sospetti e il rafforzamento di Frontex. Fa il paio con la prestazioni sociali ridotte al livello di letto, pane e sapone, e con la revoca della doppia cittadinanza per chi si macchia di reati gravi, una pratica illiberale in uso ai tempi del Terzo Reich. Tutto in nome della risposta forte, prima di tutto elettorale, al recente duplice omicidio di Aschaffenburg. A ciò era ufficialmente dedicata l'apertura della seduta di ieri. Virgolettato: quanti altri bambini devono essere uccisi in Germania prima di ritenere che l'emergenza migranti rappresenti una seria minaccia per i cittadini? È la domanda chiave di Merz per far accettare il suo pacchetto, mentre Scholz provava ad articolare il ragionamento. Tra le vittime della Schaffenburg c'era un ragazzo marocchino e una ragazza siriana. Ecco perché non dobbiamo lasciarci dividere. Massime conseguenze contro coloro che sfruttano la nostra protesta, senza rinunciare allo stato di diritto, ma neanche un centimetro verso chi semina odio e agitazione. Solo questa è la strada giusta, scandisce Scholz. Ma ormai, per dirla con il leader dei Verdi, Robert Habeck, AfD è una vipera appesa al collo della CDU. Il veleno sta penetrando lentamente. Unico antidoto, la protesta popolare già iniziata ieri sera sotto la sede della CDU a Berlino. E infatti questo articolo sulla spalla destra è accompagnato da, insomma, un'immagine di una protesta a Monaco. Una protesta che non riguarda direttamente questo, quanto più il riarmo e le collaborazioni delle università tedesche con la guerra, appunto, e con il riarmo. Poi volevo leggere, sempre per quanto riguarda questa vicenda e anche per spostarci in realtà a quanto accade specularmente, direi, più o meno negli Stati Uniti, a pagina 5. No, scusate, pagina 5 dell'Avvenire, in realtà è dedicata al ai 10 anni del Presidente della Repubblica Mattarella, con tanto di foto, c'è tutto un fotoreportage dei 10 anni di Mattarella, lui che sale verso l'altare della patria, che pianta un ulivo, che si tocca i capelli, ma invece pagina 6, la pagina successiva, è dedicata a quanto sta accadendo negli Stati Uniti. E vi leggo questo articolo. Trump, due punti, gli immigrati chiusi a Guantanamo e scoppia il caos aiuti. I decreti di Donald Trump si susseguono a ritmo mozzafiato. L'ultimo annuncio è la creazione di un centro per migranti a Guantanamo, seminando il caos, scortati da squadre di avvocati della Casa Bianca, sguinzagliate a difendere gli ordini emessi dal nuovo presidente senza l'avallo del Congresso. Ieri proprio i pronunciamenti di due giudici e un malumore fra i repubblicani a Capitol Hill sembrano aver spinto la Casa Bianca a una prima retromarcia. Sembrano, perché i messaggi che arrivano dal centro del potere USA sono a dir poco confusi. Con un promemoria in serata, l'amministrazione ha revocato la radicale direttiva con la quale aveva sospeso tutti i prestiti federali, le sovvenzioni e gli aiuti finanziari pubblici che aveva interrotto, fra l'altro, i pagamenti ai fornitori di servizi medici e di assistenza all'infanzia. Ma la portavoce di Trump successivamente ha sostenuto che il congelamento di denaro dei contribuenti restava in vigore e sarebbe stato rigorosamente implementato. Salterei una piccola parte. Nel frattempo il copione del governo USA di fare ricorso ad atti presidenziali sostenuti dall'arma del blocco dei fondi si ripeteva in tutti i settori dell'amministrazione federale, dall'istruzione alla salute, dalle politiche di genere all'aborto, dall'immigrazione alla macchina burocratica. A mettere in pratica le nuove controverse misure saranno i funzionari che
sopravviveranno alla purga lanciata dal neopresidente. Nelle ultime ore, oltre 2,3 milioni di dipendenti federali hanno ricevuto una email stilata sulla falsariga di quella inviata da Elon Musk quando ha scremato il personale di Twitter, che offre 8 mesi di stipendio a chi si licenzierà entro il 6 febbraio. Ma il capo della Casa Bianca aveva già rivolto la sua attenzione altrove, cioè ai migranti, con la firma di un ordine esecutivo in cui si dà mandato al Pentagono e al Dipartimento per la Sicurezza Nazionale di allestire strutture per rinchiudere i migranti a Guantanamo. Abbiamo 30.000 posti letto là per incarcerare i peggiori criminali illegali che minacciano gli americani, ha tuonato. Al momento i centri di detenzione per irregolari hanno capacità per poco più di 41.000 persone. Trump ha più volte detto di volerla raddoppiare, anche a costo di mettere i migranti in tuta arancione, il simbolo del carcere di massima sicurezza adibito ai tempi della guerra al terrore. Stando al New York Post, poi, durante la cerimonia per la nuova firma sulla detenzione e espulsione di tutti gli stranieri senza documenti richiedenti asilo che hanno commesso reati minori, avrebbe firmato un ordine che avvia i rimpatri forzati di attivisti pro-Palestina, compresi gli studenti con visto. Quindi, insomma, mi pare che vediamo come alla fine si intersecano diverse questioni, anche in primis direi, insomma, o comunque subito dopo la questione dell'immigrazione, insomma anche quella dei rimpatri forzati degli attivisti pro-palestinesi, insomma per chi si è esposto. Il mese scorso 6 commissioni della Camera guidate da repubblicani avevano chiesto al governo di fare di più contro l'antisemitismo, rivedendo gli aiuti federali alle università. Nei primi giorni alla Casa Bianca il Tycoon si è già mosso in quella direzione, chiedendo alle autorità di garantire che gli studenti ammessi non appoggino i terroristi. Un altro ordine esecutivo di ieri ha posto fine al sostegno federale alle procedure mediche volte ad alterare il sesso attraverso interventi chirurgici o l'uso di farmaci che bloccano la pubertà per i minori di 19 anni. Un altro ancora ha preso di mira le scuole pubbliche, togliendo i finanziamenti governativi a quelle che ha insegnato la teoria critica della razza, un programma di studio che analizza gli effetti sociali della schiavitù e del razzismo, considerato discriminatorio dalla destra. Quindi, insomma, ci sta facendo un po' l'elenco di dove stanno andando di dove l'esecutivo sta andando a tagliare le spese. Intanto, nella sua audizione al Senato per la conferma come segretario della sanità, Kennedy ha sottoscritto le politiche anti-aborto del presidente, confermando che il suo ministero impedirà l'uso di soldi dei contribuenti per l'interruzione di gravidanza in patria e all'estero, e proteggerà le esenzioni per gli operatori sanitari anti-aborto. Non appena confermato, inoltre, chiederà alle agenzie sanitarie USA, compresa la FDA, di indagare sulla sicurezza della pillola abortiva. A questo proposito, in realtà, nella prima pagina della stampa di questa mattina titolava così: il femminicidio non esiste, il presidente argentino Milei cancella l'aggravante, un omicidio è sempre un omicidio. E se ne continua a parlare a pagina 18 della stampa, e io intanto me la preparo, però prima di passare a questo volevo andare a vedere pagina 12 della stampa, quindi no, non me la posso preparare. Pagina 12 della stampa, che appunto continua a parlare della stretta sui migranti,
E nuova stretta sui migranti, 30.000 andranno nel centro di Guantanamo. E riciclare Guantanamo nell'America di Donald Trump: si crea, si distrugge e si trasforma. Una declinazione sui generis della legge sulla conservazione della massa, che trova applicazione aderente al caso del supercarcere militare creato nella omonima base navale sull'isola di Cuba all'indomani dell'11 settembre 2001. Dal presidente Bush. Una struttura controversa, ostaggio di un ginepraio giuridico che ha reso vani tutti gli sforzi di chiuderla messi in atto da Barack Obama in poi. Si parla di ginepraio giuridico perché comunque, se non sbaglio, appunto si trova al di fuori del diritto statunitense, quindi sono come dire, quelle strutture dove c'è un margine di manovra di più da parte della violenza, insomma, dello Stato, e una tutela in meno del diritto. Anche Trump in campagna elettorale aveva inviato qualche segnale in materia, visto il progressivo assottigliamento del numero di ospiti liberati, trasferiti in altre strutture o rispediti nei paesi di provenienza. Ieri però, con un colpo di mano, o meglio di pena, il 47esimo presidente degli Stati Uniti ha spiazzato tutti, firmando un decreto esecutivo che prevede la creazione di una struttura da 30.000 posti letto per i migranti illegali, in particolare quelli più pericolosi, autori di crimini, che saranno arrestati negli Stati Uniti in attesa dell'espulsione. Alcuni di loro sono davvero pericolosi e quello è un posto da dove scappare è assai difficile, chiosa Trump commentando il suo provvedimento. Va bene, su questo direi che mi posso fermare e tornare invece a quello che dicevo, stavo preannunciando prima, cioè pagina 18 della Stampa, che titola così: la violenza sulle donne e il negazionismo di Milei, il femminicidio non esiste. Il governo argentino parla di uguaglianza ma usa un falso sillogismo: uccidere una donna perché donna è sempre un aggravante e va punita. Il femminicidio distorce il concetto di uguaglianza, crea privilegi, mette una metà della popolazione contro l'altra. Questa è la motivazione con cui Mariano Cuneo Libarrona, ministro della giustizia di Milei, annuncia la cancellazione del femminicidio dal codice penale in Argentina. Siamo tutti uguali, conclude in un tweet. Nessuna vita vale più di un'altra. Sono parole che fanno venire i brividi perché ribaltano la realtà con un artificio retorico, il falso sillogismo. Se la premessa è che uomini e donne sono uguali e che la legge è uguale per tutti, la conseguenza deve essere che nessun omicidio può essere più grave di un altro. Il falso sillogismo, però, come spiega Aristotele, si basa su una fallacia ed è costruito per manipolare il prossimo. È vero che uomini e donne sono uguali, ma è anche vero che i reati vengono puniti in modo diverso a seconda della gravità e che uccidere una persona per il fatto che è una donna costituisce un aggravante. Basterebbe questo accorgimento logico a smontare i sofismi di Milei e dei suoi emissari, così come quelli nel suo omologo statunitense Trump, che nelle stesse ore firmava un ordine esecutivo per porre fine ai programmi di equità e inclusione del governo federale, o le parole di qualsiasi esponente delle nuove destre populiste che hanno inaugurato una modalità di comunicazione basata sul paradosso, sull'eccesso, sull'iperbole. Se il grande fratello di Orwell utilizzava la neolingua, i grandi fardelli del nostro tempo usano la provocazione come arma retorica per dire l'indicibile, per sdoganare l'innominabile, per rendere plausibile l'inaccettabile. Una provocazione dopo l'altra, giorno dopo giorno, con metodica sistematicità. Lanciano proclami insensati che dilagano come peste. Annettere la Groenlandia, sanzionare il linguaggio inclusivo, pensionare il patriarcato per decreto, cancellare il reato di femminicidio. Provvedimenti annunciati a gran voce e con protervia per sviare il dibattito da altri temi. Non che questi non siano importanti, ovviamente. Il reato di femminicidio, per esempio, è stato introdotto in Italia nel 2013 ed è presente in moltissimi paesi nel mondo per stigmatizzare la violenza di genere e per porre un freno a una serie di crimini che vanno dallo stalking alla molestia, alle percosse, all'omicidio. Il femminicidio, come tutti sanno, non indica il genere della persona uccisa, ma il motivo: uccisa perché donna. Si tratta dunque di una norma che si è resa necessaria proprio per condannare una prevaricazione, una disparità, un'ingiustizia storica, così come il femminismo non è una lotta tra bande, una guerra di donne contro uomini che mette metà della popolazione contro l'altra, per citare ancora l'insigne giurista argentina, ma un movimento della società civile che da decenni si batte per il superamento delle discriminazioni. Sono concetti più o meno chiari a tutti. Eppure sentire il presidente di uno Stato e il suo ministro della giustizia che si esprimono in questi termini crea confusione, insinua il dubbio, crea slogan facili da diffondere per radere al suolo con una spallata ragionamenti complessi. Non è facile prevedere se la norma annunciata verrà poi messa in pratica, e forse non è quello il punto più importante. Il punto sono gli annunci, i programmi, gli standardi. Quello che non si poteva dire, adesso si può urlare. Che il femminismo sia discriminante può essere oggetto di discussione in un'aula di Parlamento, tra gli scranni di un governo, o argomentato di chiacchiera al bar. In un paese come l'Argentina, dove si verifica un femminicidio ogni 35 ore, 252 nel 2024, il presidente Milei ha cancellato il Ministero delle Donne e la Segreteria per la Violazione di Genere, tagliando i fondi per la linea 144, cioè per le denunce delle violenze domestiche, e per i programmi destinati alle vittime. E poi cos'altro? A chi toccherà? Quale sarà la prossima occasione di propaganda? Chi andranno a stanare i manganelli mediatici della politica populista dell'ultradestra? Femminismo, diversità, inclusione, uguaglianza, immigrazione, aborto, ambientalismo e ideologia di genere sono i nemici da combattere, ha dichiarato Milei pochi giorni fa in occasione del 53esimo World Economic Forum, e dagli Stati Uniti gli fa eco Trump in una sorta di contest a chi la dice più grossa. L'articolo si sta andando a concludere. Poche righe. Il sonno della ragione genera mostri, era il titolo di una famosa incisione di Francisco Goya di fine Settecento. Solo che i mostri non sono solo loro, quelli che fanno i proclami urbi et orbi. I mostri albergano dentro di noi, purtroppo, nella pancia molle dell'individualismo ottuso, nell'egoismo narcisista e sonnolento, nella paura dell'altro e del diverso, nella rinuncia al senso critico e nell'ignoranza della storia che si ripete, ahimè, non sempre come farsa. E sono quelli i mostri che devono farci più paura, quelli che vengono sollecitati dalle loro parole e che dalle loro parole si sentono in fondo rassicurati, perché chi ascolta ripetere da un altro i propri pensieri più vergognosi e imbarazzanti ha l'impressione di essere meno vergognoso e meno imbarazzante, ed è questo il motivo forse per cui continuano a votarli. E mi sembra insomma che abbiamo fatto una parabola piuttosto ampia, che come filo conduttore aveva appunto l'ascesa e le conseguenze che hanno l'estrema destra nei governi, insomma da quello italiano a quello tedesco a quello statunitense fino a quello argentino. Stiamo assistendo ad alcuni degli effetti di questi governi. Io mi fermerei qualche minuto, ma poi tornerei in voce e magari tornerei anche per parlare di Palestina, e ne parliamo dalla Stampa, dall'Avvenire, dal Manifesto, ma soprattutto abbiamo un audio di un compagno palestinese che si trova lì, insomma, e che ci racconta qual è la situazione.
Sembra non voglia passare. Gasparri, grande amico, mi dice una parolaccia contro la mia mamma, ma gli aspetta un pugno.
Allora 9:31, questi sono i Contrasto. Noi torniamo in voce con la rassegna stampa, ci avviciniamo verso la conclusione, andiamo a concludere parlando di Palestina, ci avviciniamo verso la conclusione anche perché la radio si sta cominciando a popolare e ci stanno raggiungendo compagni e compagne per il redazionale che seguirà alla rassegna stampa. Parleremo di zone rosse, e, insomma, di CPR, di quant'altro. Io vado velocemente a leggere dalla stampa, che fa un inquadramento mi sembra un po' più geopolitico, e poi ci andiamo a immergere invece a quello che sta accadendo proprio in Palestina con il Manifesto. Pagina 15 della stampa: nel piano Trump-Netanyahu il vero nodo è la Cisgiordania. Per comprendere la potenziale influenza dell'effetto Trump sulla questione palestinese è necessario partire da alcuni elementi chiavi in cui si intersecano dinamiche regionali e globali. Innanzitutto, la Cisgiordania, più di Gaza, è oggi il cuore di un quadrilatero geopolitico che comprende Palestina, Israele, paesi del Golfo e Stati Uniti. L'operazione Muro di Ferro in Cisgiordania, volta a smantellare infrastrutture terroristiche, rassicurando i partiti dell'ultradestra ebraica dopo la tregua a Gaza, e la proposta di Trump di spostare i palestinesi di Gaza in Egitto o Giordania, rappresentano solo la superficie di un quadro più complesso. Per Israele la Cisgiordania è la vera posta in gioco ed è molto più di una semplice questione territoriale. È una priorità strategica, ideologica e di sicurezza. Dal disimpegno unilaterale da Gaza nel 2005 si è consolidato un tacito accordo tra sionismo religioso ed establishment israeliana, israeliano di destra. Gaza è territorio da contenere e da ricolonizzare, mentre la Cisgiordania è l'obiettivo strategico primario. Gli insediamenti ebraici in Cisgiordania, che si estendono fino ad aree strategiche come la Valle del Giordano, consolidano un controllo di fatto su larga scala. La loro espansione rappresenta un manifesto ideologico e ribadisce come tutta la Cisgiordania sia considerata dai sostenitori di Netanyahu parte integrante di Israele. Parallelamente, l'ANP, Autorità Nazionale Palestinese, vive una crisi profonda. I due obiettivi principali del presidente Mohamed Abbas, evitare che Hamas rafforzi la sua presenza nella West Bank e garantire la propria sopravvivenza politica, appaiono sempre più difficili. Hamas, come riconosciuto dall'ex segretario di Stato americano Blinken, continua a mobilitare consenso e si propone come alternativa ideologica e politica all'ANP. La rivalità tra le due organizzazioni ha assunto i tratti di una guerra civile non dichiarata, indebolendo ulteriormente ogni possibilità di costruire una unità palestinese. Di recente le forze di sicurezza dell'ANP hanno intensificato gli scontri con le milizie islamiste in Cisgiordania, intervenendo persino in aree che Hamas tradizionalmente controllava. Questa strategia potrebbe riflettere una rinnovata apertura dell'ANP, consapevole della propria debolezza, verso una collaborazione con l'amministrazione Trump, in contrasto con le posizioni più conflittuali del passato. I futuri assetti della Cisgiordania hanno ripercussioni dirette sugli attori regionali, soprattutto sull'Arabia Saudita. Il principe ereditario Mohammed bin Salman ha fatto della realizzazione del suo progetto Vision 2030 una priorità assoluta. Il successo di questo ambizioso programma di trasformazione economica e sociale è però strettamente legato alla stabilità regionale e al consolidamento di un'alleanza strategica con gli Stati Uniti. Io su questo mi fermerei e passerei al manifesto, che invece appunto ci fa immergere un po' di più quello che sta accadendo proprio all'interno della Cisgiordania, che quello che sicuramente sentivamo essere parziale era insomma la retorica alla quale abbiamo assistito tutti questi anni, parlare della resistenza palestinese e affibbiarla esclusivamente ad Hamas, e quindi relegare lo scontro fra Hamas fra la resistenza palestinese e l'ANP a scontro meramente fra Hamas e l'ANP. Comunque, pagina 11 del manifesto, e si parla intanto dell'URVA, di cui però non leggo l'articolo. Per l'URVA è il giorno più duro, oggi un nuovo scambio di prigionieri. E perché è il giorno più duro? Perché l'agenzia dell'ONU deve lasciare Gerusalemme Est per ordine di Israele. E oggi verranno liberati 3 ostaggi israeliani e 110 detenuti politici palestinesi. Noi leggiamo invece la spalla destra, l'articolo di Chiara Cruciati, quello di prima era di Michele Giorgio, quello sull'URVA. Ieri 2 visite a sorpresa nei territori palestinesi occupati hanno spiegato perfettamente a che punto è arrivata la colonizzazione israeliana, sia militare che politica. Rendono anche plastica l'ambizione di immortalità del regime di occupazione, alimentata da 1 anno e mezzo di ferocia violenza. Sono avvenute in 2 luoghi distanti nello spazio, ma mai così vicini come in questi giorni nelle impressioni dei palestinesi, Gaza e Jenin. La prima è stata confermata nel pomeriggio dall'emittente pubblica israeliana Khan. L'inviato di Trump in Medio Oriente, Steve Witkoff, è entrato nella striscia scortato da un ingente cordone di sicurezza fino al corridoio Nezarim che taglia l'enclave in 2. Secondo la stampa, l'obiettivo della prima visita a Gaza di un alto funzionario USA in più di 20 anni serviva a mostrargli come funziona la tregua. A poca distanza continuava la marcia del ritorno di centinaia di migliaia di palestinesi verso nord, quel demolition site di cui si parlava pochi giorni fa. Di cui parlava pochi giorni fa il presidente USA, fantasticando di deportazioni di massa e una terra vuota da ricostruire. La seconda visita non è da meno in termini di potenza politica dell'immagine. Il ministro israeliano della difesa, Katz, Israel Katz, della difesa, sì, è comparso nel campo profughi di Jenin, facendosi fotografare affacciato alla finestra di quel che resta di una delle case distrutte dall'offensiva militare. Anche lui, protetto e scortato dall'esercito, dalla città Cisgiordana più colpita dalla repressione israeliana. Katz ha annunciato che l'esercito rimarrà dentro Jenin alla fine dell'operazione Muro di Ferro, iniziata più di una settimana fa, poco dopo l'annuncio della tregua a Gaza. Non era mai successo che un ministro israeliano si mostrasse in questa veste all'interno di una delle città che, almeno formalmente, ricadono, secondo gli accordi di Oslo del 93, sotto il controllo dell'autorità nazionale palestinese. Le parole usate, dopo tutto, ricordano gli anatemi apocalittici lanciati contro Gaza subito dopo il 7 ottobre da svariati esponenti politici e militari israeliani, dichiarazioni pubbliche che hanno permesso alla Corte Internazionale di Giustizia di individuare l'intenzionalità dello sterminio e dunque il genocidio plausibile. Virgolettato, il campo di Jenin non tornerà quello che era dopo che l'operazione sarà conclusa. Jenin è drammaticamente abituata alla devastazione. Il 2002 è nei ricordi di chi c'era e nell'immaginario delle giovani generazioni, ma il dolore è sempre nuovo. Sono almeno 20.000 i palestinesi costretti a lasciare le proprie case. Circolo vizioso di sfollamenti. 60 le case demolite dai bulldozer. E un ucciso ieri nell'attacco di un drone, il 25enne Osama Omar Abu Halayya, morto dissanguato perché all'ambulanza è stato impedito di soccorrerlo. Sono già 16 gli uccisi a Jenin in una settimana, 884 il bilancio totale in Cisgiordania in 15 mesi. Un'altra vittima a Tulkarem, il 23enne Haiman Naji. Nella città cisgiordana, particolarmente presa di mira negli ultimi 2 anni, la devastazione delle infrastrutture è il copia e incolla di Jenin. Ieri i bulldozer hanno proseguito nello sradicamento di strade e reti idriche, mentre i soldati compivano un'incursione nell'ospedale pubblico. Tabet. A Gaza intanto continua ad aggiornarsi il numero delle vittime, ma la tregua permette alla mezzaluna rossa di scavare tra le macerie prima inaccessibili. Ieri sono stati recuperati altri 59 corpi che portano il bilancio ufficiale a 47.417 uccisi. Prosegue anche il ritorno, 500.000 di sfollati hanno già raggiunto i governatori del nord privi di tutto. Non c'è modo di vivere, scrive il giornalista Hani Mahmoud. Cibo e acqua sono disponibili in piccolissime quantità, non sufficienti a un numero tanto grande di persone. Alcune persone tornano indietro, non sappiamo dire quanto si possa sopravvivere in condizioni come queste. Si annebbia la gioia di un ritorno senza precedenti, raccontato sui social dai suoi protagonisti come il primo rientro a casa dalla Nakba. Interi quartieri completamente scomparsi, una mole di macerie senza fine apparente. Su questo senso di scomparsa e disillusione verso un qualsiasi tipo di futuro, spera chi vede nella pulizia etnica di Gaza un'opzione plausibile, come Trump. Ieri gli ha risposto il presidente egiziano al-Sisi, tirato in ballo 2 giorni fa dalla Casa Bianca. Il suo paese, ha detto, non prenderà parte allo sfollamento forzato dei palestinesi. È un'ingiustizia, è una minaccia alla sicurezza dell'Egitto. Intanto, dalle carceri, arriva la notizia della morte in custodia israeliana, entrambe avvenute tra maggio e giugno, di altri 2 detenuti politici palestinesi, il 35enne Mohamed al-Sali e il 25enne Ibrahim Ashour, arrestati in 2 diversi ospedali di Gaza. Sono 58 i prigionieri uccisi in una prigione israeliana dal 7 ottobre 2023. Io su questo alle 9.42 mi fermerei, intanto manderei l'audio che avevo preannunciato appunto sul ritorno a Gaza, da Gaza il ritorno al nord, e poi torniamo in voce.
Allora, la situazione qui a Gaza non è ancora facile, soprattutto per ritornarsi verso il nord, perché per ritornarsi verso il nord praticamente soltanto a piedi, se lo vuoi, praticamente ci fai quasi 13 km a piedi, perché tutto questo viaggio che lo fai non ci sono le macchine, o poi vietato soprattutto se fai la strada del mare, non vuole praticamente prendere nessuna macchina, nemmeno un carro, niente, niente, soltanto a piedi. Dall'altra parte, da verso Salah Eddin Street, da Nizarim, bisogna, quando solo passano le macchine, però per la macchina bisogna mettere la fila. È una fila grossa, praticamente per passarsi quella lì ci vuole al minimo 48 ore quando si mette la fila, perché c'è tanta gente che stanno tornando, poi praticamente fanno praticamente il checkpoint, la precursazione, tutto quanto, sono molto lente e c'è marea di gente che sono massati qui, per questo ci mette tanto tempo. E ci sono degli amici che sono partiti ieri sera alle 4 del mattino, fino ad ora non sono ancora arrivati a casa. Situazione molto difficile. Poi quelli che sono entrati, che sono riusciti a arrivarsi a Gaza, non hanno trovato niente, sicuramente perché non ci sono più le loro case, non ci sono le infrastrutture, niente acqua, niente luce, niente gas. Una vita preventiva, praticamente si torna al Medioevo, perché non trovo proprio niente, non ancora, anche l'aiuto non sono entrando, sono entrati pochissimi, però non ce la passano alla gente. Poi hanno detto durante queste accordi che ti fanno entrare 60.000 case prefabbricate, non sono entrate zero di quelle case, e dicono che devono entrare 200.000 tende, sono entrate pochissime tende, a poche gente, o la situazione è ancora più grave. Anche per esempio dicono che dovevano passare 600 camion al giorno, fino ad oggi sono passati 2.200 camion in 5 giorni praticamente. Vuol dire che non stanno rispettando l'accordo, però andarsi lì al nord, un'impresa molto difficile praticamente, ci mette dell'ore, di due giornate per arrivarsi, è una situazione sempre più grave. C'è qualcuno è andato e tornato anche a piedi, perché dice non ce la fa vivere lì, perché dice era qui, almeno c'aveva la tenda, qualcosa di là non c'è niente, non c'è nemmeno l'acqua, nemmeno fognature, niente. Anche non ci sono toilette, non ci sono niente, proprio niente. La situazione è sempre più difficile.
E allora queste erano le parole che ci arrivano direttamente da Gaza, parole che ci restituiscono da un lato la determinazione del popolo palestinese, dall'altro lato anche la ferocia, la violenza del colonialismo israeliano e occidentale, con la complicità del colonialismo occidentale. Io su questo concluderei la rassegna stampa di questa mattina, e fra poco la trovate sul sito www.ondarossa.info. Però in realtà il filo conduttore che ci porterà al redazionale successivo è proprio quello del colonialismo interno ai nostri confini, e quindi parleremo di come ad esempio delle zone rosse, dei CPR, dell'impatto appunto che hanno le frontiere anche all'interno delle nostre città, delle campagne e appunto all'interno dei confini, vedere come i confini e il progetto coloniale e occidentale si ripercuota anche sulla pelle delle persone immigrate qui in Italia. Penso sicuramente, insomma, concluderei anche così con quello che è con la morte che è avvenuta un paio di giorni fa davanti agli uffici di Via Patini, che i giornali e non solo hanno definito come una morte naturale. E di naturale, insomma, c'è ben poco, c'è un progetto colonialista che continua a fare morti all'interno e al di fuori dei confini italiani. Alle 9.47 interrompo la rassegna stampa e vi lascio in compagnia di un po' di musica, e noi proviamo a tornare in voce più o meno per le 10.10 con il redazionale su quanto preannunciato.
Lentamente, ma se il dottor Gasparri, grande amico, mi dice una parolaccia contro la mia mamma, ma gli aspetta un pugno.